Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Il Rinascimento parla ebraico. Al Meis di Ferrara, il racconto del dialogo tra la cultura ebraica e quella cristiana in uno dei periodi cruciali della nostra storia. Cari ascoltatori, oggi siamo al MEIS, Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah a Ferrara. Qui, fino al 15 settembre, potete visitare una mostra che indaga su uno dei periodi più importanti della storia culturale del nostro paese, il Rinascimento, soffermandosi sull'incontro tra due culture, quella cristiana maggioritaria e quella ebraica. Tra la fine del XIII secolo e il XV secolo, gli ebrei si insediano in moltissime località della nostra penisola. In alcuni casi è la ripresa di comunità di età antica o alto medievale, ma più spesso si tratta di nuovi nuclei che fioriscono al nord, nella pianura padana, nell'Italia centrale e anche nel meridione, si pensi a Napoli, ma anche a Reggio Calabria, ad esempio. Da subito, con la loro intraprendenza, permeano le attività economiche, la vita sociale e la cultura. È un periodo di relativa tolleranza, anche se non mancano episodi di persecuzione, sempre più frequenti a partire dalla seconda metà del XV secolo e durante tutto il XVI secolo, dai decreti di cacciata dalla Sicilia e dalla Sardegna prima e da tutto il Mezzogiorno poi, fino alla svolta autoritaria della Controriforma. Ricordiamo che nel 1553 Giulio III ordina il primo gran falò di libri ebraici e nel 1555 il suo successore Paolo IV stabilisce con una bolla che gli ebrei vivano in alcune aree, ben distinti dal resto della popolazione. Del resto a Venezia già nel 1516 era stato istituito il primo ghetto, che darà poi nome a questa odiosa forma di segregazione. Sono tutti tentativi di chiudere un dialogo che ha dato al Rinascimento italiano elementi originali e fecondi. Ma torniamo all'inizio di questa storia. Nelle corti e nei cenacoli, dalla Firenze dei Medici al Montefeltro, dalla Ferrara Estense alla Mantova Gonzaghiana, da Venezia a Genova, a Milano, persino nella Roma Pontificia, si incomincia a esplorare l'ebraismo per trarne spunto di ispirazione teorica e artistica. Per gli eruditi cristiani l'ebraico conquista un prestigio accanto al latino e al greco. Si raccolgono libri, si studia la lingua. Si pensi a Giovanni Pico della Mirandola e allo studio della Kabbalah, intesa come importante chiave d'accesso alla sapienza antica, o a Federico da Montefeltro, qui ricordato come collezionista compulsivo e privo di scrupoli. Il condottiero non sa leggere l'ebraico, ma riconosce il prestigio della cultura ebraica e fa incetta di codici alla caduta di Volterra nel 1472 per arricchire la sua famosa biblioteca a Urbino. La compenetrazione tra cultura cristiana e ebraica è evidente anche in pittura. Basta osservare le opere di grandi maestri dell'epoca per accorgersi che i soggetti ebraici e la stessa lingua santa sono posti in primissimo piano. In mostra ne troviamo alcuni esempi: la Sacra Famiglia e Famiglia del Battista di Andrea Mantegna, la Nascita della Vergine di Carpaccio, la Disputa di Gesù con i dottori del Tempio di Mazzolino, Elia e Eliseo del Sassetta, opere in cui spuntano quasi a sorpresa significative scritte in ebraico. Ad esempio, nell'opera del Mantegna, proveniente dalla Basilica di Sant'Andrea a Mantova e realizzata dall'artista per la propria cappella funebre, Giuseppe ha una fascia sul capo che presenta alcune lettere ebraiche per indicare la parola padre. Giulio Busi, curatore della mostra insieme a Silvana Greco, nel catalogo che accompagna l'evento fa notare che dopo alcune esperienze precedenti, come l'opera Pallade scaccia i vizi dal giardino delle virtù, realizzato per lo studiolo di Isabella d'Este tra il 1499 e il 1502, dove qui compaiono scritte in pseudo ebraico non decifrabili, nell'opera in mostra, che è del 1506, l'ebraico è assolutamente leggibile, a testimonianza della maturità culturale dell'artista nell'imminenza della morte. Sempre Giulio Busi ci ricorda che anche in Raffaello troviamo lo pseudo ebraico ed esempi di corretta scrittura. Se il Mosè che compare nella disputa del sacramento della stanza della segnatura in Vaticano mostra caratteri pseudo-ebraici, l'Isaia della Chiesa Romana di Sant'Agostino esibisce un rotolo con un intero versetto nella lingua santa. L'unica scritta ebraica riferibile a Michelangelo compare invece in un Titulus Crucis, ovvero nell'iscrizione apposta sulla croce che il Vangelo ci dice redatta in ebraico, latino e greco. È quella del crocifisso fiorentino di Santo Spirito, realizzata intorno al 1493, ma in questo lo aveva preceduto secoli prima Giotto. Nelle quattro sezioni principali che compongono la mostra al MEIS, anche manoscritti miniati ebraici, come la Guida dei Perplessi di Maimonide del 1349, acquistato dallo Stato italiano meno di un anno fa, o l'Arca Santa Linea più antica d'Italia, mai rientrata prima da Parigi, e il rotolo della Torah di Biella, un'antichissima pergamena della Bibbia ebraica ancora oggi usata nella liturgia. Tutte le informazioni per organizzare la vostra visita le trovate sul sito meisweb.it. Un saluto da Carlo Tovoli.